il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Le cose torneranno necessariamente là da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era paradiso.
L'ordine del tempo.
Per me il teatro è una forma di conoscenza. Ho imparato a conoscere il mondo, le persone, i rapporti attraverso il teatro. Probabilmente avrei avuto una notevole difficoltà a rapportarmi nei rapporti umani, a quello che chiamiamo il mondo, la realtà, se non ci fosse stata la mediazione del teatro. Forse anche per questo ho sempre visto con una certa difficoltà il teatro come una forma di intrattenimento e basta. Mi sarebbe sempre piaciuto, anche se so che non è così, che l'esperienza del teatro potesse essere per lo spettatore un'esperienza altrettanto profonda.
Luca Ronconi.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world. In a bold world for me, yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Bentornati alla 12ª puntata di Spot Theater. Ciao a tutti, ciao Francesco. Oggi abbiamo un ospite che è Francesco Lanfranchi.
Ciao a tutti, ciao, un piacere essere qui con voi.
Anche un altro ospite che è Martina Pozzan.
Salve a tutti.
Salve a tutti. Salve a chi? Allora, oggi cominciamo subito con la Francia. Che dici, Francesco?
Va bene.
Bene, parliamo di una produzione nuovissima di Teatro 2 che debutta il 28 febbraio e poi va avanti fino al 15 marzo, ovvero Feydeau, l'uomo di paglia. Tu hai seguito più da vicino le prove e quindi oggi sei qui in veste di ospite perché sei stato cacciato dalla nave o dalla
da entrambe le cose.
Bene, quindi ci parlerai tu un po' più
in profondità.
In profondità, come solo tu sai fare, di L'Uomo di Paglia.
Allora, L'Uomo di Paglia è la nuova produzione di Teatro 2 che debutta, giustamente come detto, il 28 febbraio, il 1 marzo e poi riprende dal 10 marzo fino al 15. Georges Feydeau è uno dei massimi autori di teatro comico, è francese.
Diciamo che è stato un po' un inventore del genere comico, no? È un precursore di quello che è stato poi il teatro dell'assurdo.
Assolutamente
in Francia,
sì. Sì, se vogliamo adottare come vera l'etichetta di teatro dell'assurdo, sì, possiamo considerarlo appunto un precursore. E a Teatro 2 si presenta L'Uomo di Paglia, che è un atto unico, inedito, che non è mai stato pubblicato, in quanto Feydeau l'ha scritto ma poi l'aveva rinchiuso in un cassetto considerandolo irrappresentabile per l'epoca, perché appunto sotto tante risate e tante battute però nascondeva una critica alla sua società piuttosto importante e anche piuttosto esplicita, motivo per cui Feydeau se lo dimenticò in un cassetto ed è stato appunto riscoperto da poco. E Teatro 2 appunto presenta questo atto unico inedito, appunto L'Uomo di Paglia.
Assieme a questo Uomo di Paglia, questo atto unico, ci saranno anche altri tre
dei tanti monologhi che Feydeau ha scritto per tanti dei suoi attori. Infatti il tutto è una sorta di piccola soirée Feydeau, una serata appunto dedicata a soirée Feydeau. Il francese non so, ma tu che sei bravissima, come so, in francese poi mi correggerai la pronuncia. E questi tre monologhi che sono agli antipodi, Un signore che non ama i monologhi e Patta all'aria, che appunto anticipano L'Uomo di Paglia e ci fanno un po' entrare in quello che sarà poi il clima dell'atto unico e di questa belle époque che viene riportata sul palco della piccola sala, ma appunto in un clima di cui forse non siamo abituati. Quindi insomma, grazie a questi tre monologhi ci immergiamo in quello che è l'universo e il mondo che Feydeau scrive e racconta, e per poi seguire appunto con L'Uomo di Paglia.
Ok, grazie Francesco di questa spiegazione eccellente. Direi di mandare Petra Magoni e poi dopo più in là approfondiremo un po' Feydeau e un po' la sua figura.
Va bene, grazie.
J'aimais ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aimais quand pour moi tu dansais, alors j'entends murmurer toutes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café. Que j'aimais ta couleur café, couleur café. Que j'aimais ta couleur café, c'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi tes yeux et tes hanches. Si tu fais comme les cafés, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche et couleur café. Que j'aime ta couleur café, couleur café. Que j'aime ta couleur café. Philosopher, c'est comme les cafés, très vite est passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre des cafés et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça s'étasse. Couleur café, que j'aimais ta
Dicevamo, adesso Francesco ci parlerà più approfonditamente di Feydeau, ovvero ci parlerà dei suoi oltre 50 testi, componimenti tra commedie e vaudeville, no? Francesco, sei pronto?
Io
sei preparato? Ne parliamo tutti, così
ne
parliamo tutti, anche Martina ne parlerà in veste di traduttrice ufficiale, ma no, parliamo più approfonditamente dell'uomo di paglia, che è la storia di due uomini che si incontrano in casa di una donna, la citoyenne Marie, che è candidata ad un partito politico, se non sbaglio.
Esatto.
E per farlo deve avere marito, deve trovare marito. Quindi questi due uomini chi sono che vediamo in scena?
Non ne abbiamo la più pallida idea, sappiamo solo di questi due uomini che si incontrano appunto a casa o nella presunta casa della citoyenne Marie, che è stata eletta a capo del partito, non sappiamo quale, perché neanche i nostri due personaggi sono in grado di dirci quale partito di quale partito ella sia stata messa a capo, anche perché loro non può fregare
di meno. È già stata messa a capo,
ecco. Ma come dice il giornale, il partito non vuole dare l'idea di farsi rappresentare da una donna e pertanto
ha bisogno di un prestanome,
un uomo di paglia, esatto, e possibilmente un uomo, una persona che sia una nullità totale, in modo appunto da non creare problemi alla citoyenne Marie nella leadership del partito. E allora ecco che queste due persone, che questi due uomini...
Quindi c'è un annuncio su un giornale, se non sbaglio.
Esatto, si sentono...
Le Figaro? No.
Non sappiamo.
Qualcosa.
Hai già svelato
qualcosa
un particolare...
Qualcosa del genere. Svegliamo qualcosa.
Svegliamo qualcosa. E appunto questi uomini, quindi quando sentono che la citoyenne Marie cerca marito, vanno per incontrarla e per proporsi...
Farlen e
solo che
Salmec.
Per un caso si trovano entrambi...
Per un equivoco?
Si trovano entrambi nella stanza e dopo qualche battuta si viene a creare l'equivoco per cui l'uno pensa che l'altro sia la citoyenne Marie e viceversa. E pertanto, come poi fa Feydeau, che crea per i suoi personaggi delle strade senza uscita e che riesce però, grazie al suo estro, grazie alla sua grandissima abilità drammaturgica, a portarlo a limiti estremi quasi assurdi, la storia, diciamo, la vicenda si evolve ed entrambi i personaggi continuano a parlare tra di loro e diciamo a presentarsi pensando che l'altro sia la citoyenne Marie e pertanto insomma...
E dove arrivano questi due? Non ce lo vuoi dire?
No, direi di no.
Comunque diciamo che questo è un testo che tradotto in italiano è scritto in lingua francese e si parlava appunto che è stato molto difficile avere una traduzione che risponda
la traduzione è un'operazione molto difficile in questo caso, in cui l'equivoco, ovvero che i due uomini scambiano l'un l'altro per la citoyenne Marie, avviene proprio su una parola, su un accento francese che l'italiano non può...
C'è un certo umorismo francese che forse in Italia non corrisponde, no?
Sicuramente l'umorismo e anche il modo di recitare di allora, questa brillantezza della Belle Époque, noi non siamo più abituati, ma soprattutto proprio sull'equivoco della parola citoyenne, che ovviamente è una parola solo francese, che in base a come cambi l'accento può essere cittadino o cittadina, si viene a creare
l'equivoco.
Qui
abbiamo una citoyenne che sottolinea non si sa cosa. Direi di coinvolgerla un po'.
E si sta preparando per il prossimo intervento, penso.
Per il prossimo?
Per il prossimo, sì sì.
Va bene,
subito
allora
dopo di noi
cosa mandiamo adesso?
Allora,
Francesco,
subito dopo di noi posso rientrare nelle mie vesti da co-host della trasmissione. Visto che parlavamo della traduzione, la traduzione che è stata usata appunto per L'Uomo di Paglia è di Anna Maria Martinolli, che è appunto questa traduttrice italiana, ovviamente, che ha tradotto l'intera opera di Feydeau. E pertanto subito dopo di noi, con la voce di Martina Pozzan, sentirete alcuni estratti di un'intervista che Teatro 2 ha fatto a Anna Maria Martinolli appunto sulla figura di Feydeau e sulla traduzione in generale. Quindi
non sappiamo cosa mandare.
No.
Bene, sorpresa, buon ascolto.
Thank you. Teido era uno dei più grandi osservatori della sua epoca. Possedeva la capacità di cogliere immediatamente ogni singolo gesto e inflessione linguistica delle persone in cui si imbatteva. Tradurre Feydeau implica quindi la capacità di riportare fedelmente anche i difetti linguistici, senza tuttavia cadere nella trappola di renderli fasulli. L'Uomo di Paglia è in questo senso un testo peculiare. Innanzitutto, a differenza di molti altri testi dello stesso autore, è tutto incentrato sul linguaggio, mentre il movimento è ridotto quasi a zero. E questo implica per il traduttore un'ancora maggiore attenzione nel rendere efficaci gli scambi di battute. La sfida è proprio questa: riuscire a trasmettere l'idea di una situazione assurda, che però parte da una serie di ragionamenti perfettamente logici. I tipi di Feydeau non hanno una morale e non hanno neanche una cultura, anche se fingono di averla. Si limitano a seguire la moda. Feydeau è un autore estremamente pignolo, che presta un'attenzione maniacale non solo al linguaggio, ma anche agli oggetti scenici, ai movimenti e soprattutto ai riferimenti all'epoca in cui vive. Il problema consiste non solo nel fatto di tradurre in italiano l'umorismo francese, ma nel tradurre in italiano l'umorismo francese di fine Ottocento. Feydeau infatti fa ampio ricorso a battute che coinvolgono personaggi della sua epoca e tutto il contesto culturale in cui si muovono, quindi spettacoli teatrali, opere d'arte, locali alla moda, opere musicali e monumenti. Inoltre a volte l'autore si diletta a citare una specifica tragedia storpiandola, per evidenziare l'ignoranza del personaggio che versifica. Tutto questo non è di facile resa in italiano, ma si tratta di operare una scelta. La mia passione per l'autore è nata intorno agli anni 90, quando andai a vedere proprio un'opera di Feydeau. Si intitolava A scatola chiusa, ma la compagnia dell'epoca aveva deciso di metterla in scena con il titolo originale, tradotto alla lettera, Il gatto in tasca. Durante la rappresentazione, una signora, seduta accanto a me, che ero ancora bambina, mi spiegò di trovarsi lì perché le piacevano i gatti. Dato il titolo italiano, credeva si trattasse di una commedia sui gatti. Il fraintendimento mi colpì molto. Nella produzione letteraria mi ha colpito il suo riuscire a occultare tematiche molto serie sotto una patina di buffoneria. Di primo acchito, i personaggi di Feydeau sembrano solo degli sciocchi, ma andando oltre le apparenze, ci si rende conto che l'autore mette in scena l'incomunicabilità tra esseri umani. La scrittura di Feydeau, in cambio, possiede un'intensità notevole. I riferimenti, i rimandi, le battute di spirito, le metafore sono tutti elementi che la rendono complessa da decifrare e incredibilmente vivace. Anche le didascalie, a volte lunghe una pagina intera, che pur sul palcoscenico non si vedono, sono il frutto di una mente brillante e precisa, che non voleva lasciare nulla al caso e teneva che le sue commedie venissero rappresentate con cura, senza distruggerne l'essenza. Thank you.
Allora, Anna, che mi fissi così, sbalordita, ti sei dimenticata come si presentano gli ospiti?
Non ve l'abbiamo presentato all'inizio perché è appena arrivato, ma l'avete già conosciuto, è Giacomo Asaro.
Ciao a tutti.
Che ha cominciato in questa settimana, dopo il percorso di Dove va l'umanità, ha cominciato il percorso di fare teatro nella sua parte pratica, perché il corso prevede, che è un corso per spettatori, prevede una parte più teorica e una parte che poi volta più
esatto.
verso la messa in scena di nuovo di uno
esattamente,
spettacolo.
Esattamente, sì, sì.
Allora Giacomo, raccontaci
sì, dimmi,
un po'.
Anna, dimmi. Beh, sì, come cioè, ieri abbiamo c'è stata questa parte pratica, appunto, come avete già detto, è stato molto divertente, abbiamo fatto alcuni giochi, tra virgolette, giochi, monologhi per cercare di accordarci, di trovare una giusta sintonia fra di noi, un'intimità fra le varie parti, lì fra i vari soggetti. Abbiamo fatto il tipico gioco della telefonata ispirato allo sketch di Proietti. È stata un'esperienza molto molto divertente, anche brevissimo.
Lavorato con Emanuele Vezzoli,
esattamente, sì, sì, è stato molto molto divertente. Anche il lonfo abbiamo fatto, non so se conoscete il lonfo.
Il lonfo?
Sì, il lonfo è una sorta di monologo con parole inventate, però che potrebbero anche avere un senso quelle parole, tipo zuto zuto magmughiai, cioè io quando ho fatto io quella prima parte lì il maestro lì Vezzoli, non mi entra in nome questo cognome, non mi entra in testa questo cognome, sì, ha detto ma proprio puoi fare tu il boss mafioso, probabilmente sì.
Lo zuto zuto.
Zuto zuto, mammughiai, quindi poi si incarti, una cosa del genere.
Sì. E come procederà adesso?
Io sono dentro da 2 giorni, quindi non so precisamente. Penso ci sarà ancora una parte pratica. Il prossimo appuntamento lunedì non ci sarà Vezzoli. Ok, ci sarà una costumista, credo. Hanno detto così. Quindi non so proprio, sono all'oscuro di tutto. Ci sarà parte pratica fino al momento in cui incontreremo Walter Lemoli e poi lì si splende. Splenderemo tutti.
Splenderete in scena.
Vezzoli, che tra l'altro, per ricordatelo meglio, è uno dei 2 attori dell'Uomo di Paglia di Feydeau, che debutta appunto
sì.
domani. Quindi insomma, prima non l'abbiamo detto.
Con
quindi...
un cast meraviglioso: Sbarsi, Nucera, De Crescenzo, sì, sì.
Tormen, esatto. E vabbè, che altro dire, Anna?
Ringraziamo Giacomo, che è un amante di Teatro 2, continua a frequentare il teatro.
Grazie a voi,
sia nelle
sì.
vesti di spettatore che frequentatore pratico.
Non vi lascio più, basta, non vi lascio più.
E, no, appunto,
non ci
no,
lascerà
non lasciarci più, così,
però ne
così,
siamo
Anna,
contenti.
Lascia me. E, a questo punto, Anna, cosa c'è dopo?
Dopo c'è Django Reinhardt. You're driving me crazy. Equivoci, arrivata alla fine, è ritornato Francesco. Allora salutiamo, ricordiamo a tutti gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti di Teatro 2.
Allora, stasera
L'Uomo di Paglia.
E domani c'è ancora tempo per vedere Hotel Paradiso dei Family Flots.
di direi cui, tra che l'altro, soltanto stasera c'è tempo per vedere i Family Flots.
Solo, solo stasera,
venerdì,
allora, alle
21, è l'ultima, è imperdibile,
dei Family Flots, di cui tra l'altro settimana prossima il nostro Francesco ci farà una recensione, in quanto è stato proprio ieri a vederlo.
Esatto.
Mentre invece vai, Anna,
l'uomo di paglia
con la sua Refeido.
Uè, è il 28 febbraio e va avanti fino al primo, dal 1 marzo poi al 15 di marzo.
No, ti devo correggere.
Tutto un po' confuso oggi.
Il 28 febbraio
siamo
e
siamo su
Feidò,
quindi è tutto un equivoco, no?
E poi dal 10 al 15 marzo.
Ringraziamo i nostri ospiti Martina Pozzan e Giacomo Asaro, che sono stati con noi.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, Giacomo, ciao. Non ci lascerà mai più.
Ciao, Anna. No, Anna.
Ringraziamo Radio Revolution e Francesco alla regia.
Per tutte le informazioni www.teatro2.org. Ricordiamo che
a tutti gli studenti una riduzione.
Direi che abbiamo detto tutto.
Sì. Salutiamo. Ci salutiamo. Ciao,
ciao Anna.
Ciao. Ciao. Ciao, Anna.
Ci vediamo a teatro.
Io credo, proprio perché il concetto stesso di rappresentazione è insopprimibile. Noi pensiamo il teatro debba essere una rappresentazione della realtà, ma probabilmente, non sono certo io che lo dico o il primo a dirlo, è che la realtà in sé è una rappresentazione. Il fatto che altre forme di cui tu parli, il cinema, la televisione, che sono anche quelle nelle forme, però come dire, pretendono e presumono l'aspetto della verosimiglianza, ossia di non far apparire la realtà come una rappresentazione. Invece nel teatro è insopprimibile che la realtà rappresentata come denunci il suo essere una rappresentazione. Cioè, però la convenzionalità del teatro è in qualche modo la sua forza.